Carissimi fratelli e sorelle, in questa seconda tappa del nostro cammino verso il Natale iniziamo quella lettura che ci accompagnerà durante tutto questo anno del Vangelo di Marco. Abbiamo letto proprio l'inizio in cui viene presentato il Battista, questa voce che grida nel deserto, che riprende quindi l'oracolo di Isaia nella prima lettura, in cui Isaia, in nome di Dio, consolava il suo popolo afflitto, promettendo un prossimo ritorno in Israele, lì dalla schiavitù dell'Egitto. Ed è bello vedere come Isaia dice: preparate una strada nel deserto al Signore Dio che viene. La promessa era che Israele tornasse a Gerusalemme, ma questo ritorno è dovuto al fatto che Dio viene, e la strada la devono preparare a Dio, perché Dio con loro li riporterà a Gerusalemme. E il nostro Battista fa sue queste parole per preparare i cuori alla venuta in mezzo a noi del Figlio di Dio. Preparate una strada al Signore. Certamente non si tratta di una strada fisica, è una strada spirituale. Ma dove parte quella strada e dove arriva quella strada? Dice ancora Isaia nella prima lettura: parlate al cuore di Gerusalemme. E se siete stati attenti nella preghiera di colletta, cioè quella preghiera in cui si raccolgono tutte le preghiere nel nostro cuore e esprimiamo le intenzioni che la Chiesa ha per questa liturgia, abbiamo detto: parla oggi al nostro cuore, Signore. Da dove dobbiamo preparare questa via? Da dove parte? Dove arriva? Questa via la dobbiamo preparare nel nostro cuore, perché il Signore non è che deve venire lì. Avete presente quelle belle immaginette che si rifanno a quel passo dell'Apocalisse dove c'è scritto: se io busso, ecco, tu mi apri, cenerò con te. Ci sono delle belle immaginette dove c'è Gesù che bussa alla porta, non so se ce l'avete presente. Quella porta è il nostro cuore, ma c'è qualcosa che però è falsa la situazione, perché Gesù non bussa alla porta del nostro cuore dal di fuori, come sono le nostre porte, c'hanno bussa dal di fuori per entrare, no? Lui non bussa dal di fuori. Lui bussa dal di dentro, perché lui è lì, è dentro il cuore. Anzi, noi non conosciamo, no, non conosceremo neanche il nostro cuore se non conosciamo lui. È lui che ci rivela il nostro cuore, è lui che ci fa conoscere chi siamo. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: oh, se fosse bello se l'avessimo tutto in casa e ce lo leggessimo, quella parte quarta così stupenda della preghiera, no? Dove dice: il cuore dell'uomo è il luogo della preghiera, il cuore dell'uomo è la parte più intima e segreta che non conosce, che lo conosce solo lo Spirito del Signore. Solo Lui conosce il cuore. Per questo Sant'Angelo da Foligno dirà: la preghiera è conoscere Dio e conoscere me. E finché non conosciamo Lui, noi siamo degli illustri sconosciuti a noi stessi. E allora in questo tempo di avvento ci prepariamo a quella messa di Natale, della notte di Natale, in cui l'Evangelista Luca ci ricorda che povero Giuseppe non trovava un posto per far nascere il Figlio di Dio perché non c'era spazio per lui, non c'era posto per Gesù, non c'era posto per Gesù. È propriamente questo che ci invita a fare il Battista, fare spazio a Gesù, perché diceva quella grande santa Gemma Galgani, che viveva fisicamente questo desiderio di Gesù di avere più spazio, lo viveva fisicamente, per cui le sue costole si allargavano, si innalzavano con dei dolori tremendi che lei viveva, e mentre viveva quei dolori per l'innalzamento delle costole diceva: Gesù ci sta stretto, Gesù ci sta stretto, Gesù vuole spazio. Questo che il Battista invita noi oggi, a fare spazio a Gesù perché possiamo realizzare quella pienezza di vita, di santità nell'incontro con Lui. E l'Evangelista Marco, di cui abbiamo letto appunto il brano iniziale insieme alla presentazione del Battista, vuole appunto farci conoscere meglio quel Gesù che ci portiamo nel cuore. E il suo titolo, inizio, il titolo del Vangelo di Marco è questo, il primo versetto. Dice: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. È già una promessa, è già tutto messo in questo titolo. Inizio, la parola greca archè, è la stessa parola con cui inizia la Genesi, nel racconto della creazione. In principio Dio creò il cielo e la terra. Allora Marco, quando dice inizio del Vangelo, vuole dire qua sta iniziando una nuova cosa. Se tu l'accogli, c'è qualcosa di bello per te. Se tu l'accogli, c'è una notizia strepitosa per te, perché dice inizio del Vangelo. Per noi oggi la parola Vangelo vuol dire racconto della vita di Gesù, ma quando Marco scriveva non voleva dire racconto della vita di Gesù, voleva dire notizia strepitosa, bella, che cambia la storia, cambia la vita, come può essere la vittoria in guerra, quello era un Vangelo, la nascita del figlio del re era un Vangelo. E adesso Marco dice inizio del Vangelo di Gesù Cristo, cioè io ti annunzio qualcosa che cambierà la tua vita in novità, c'è una nuova cosa, una nuova creazione, un nuovo intervento di Dio nella tua vita, nella mia vita, e questo intervento di Dio è una persona che è il Figlio di Dio e si chiama Gesù Cristo. Se tu l'accogli, la tua vita entrerà in una dimensione nuova. Qual è la dimensione nuova del cristiano? Vedete, il cristiano vive una dimensione che si chiama già e non ancora. Già e non ancora. Soprattutto dopo il Concilio Vaticano II abbiamo riscoperto questa teologia dei padri della Chiesa e abbiamo riscoperto la bellezza di questo già e non ancora. Siamo noi già quei nuovi cieli e quella nuova terra di cui parla Pietro. Avete ascoltato questa bella lettura, la seconda lettura in cui Pietro parla di questi nuovi cieli, nuove terre che non sappiamo quando verranno, perché per Dio un anno, 1000 anni sono come un giorno come 1000 anni. Dio è eterno, quindi Dio è paziente. Dio è eterno, quindi Dio è paziente. Siamo noi che siamo temporali, che siamo nevrastenici. E infatti, qual è il primo segno che tu ti sei incontrato con Dio? Qual è il primo segno che tu stai crescendo nella familiarità con Dio? Qual è il primo segno che tu stai sempre più crescendo nell'amore con Dio e stai diventando sempre più come Lui? Il primo segno, sapete qual è? La pazienza. Diventi più paziente, perché la pazienza è il frutto di tutte le virtù. Lo ripeto, la pazienza è il frutto di tutte le virtù. E noi siamo per natura propria impazienti, perché siamo temporali. Vediamo che la vita ci sfugge e ci siamo assillati. Invece uno che si avvicina a Dio entra già nell'eternità, in modo particolare nella liturgia. Noi siamo già nell'escaton, solo che poi la liturgia finisce e dobbiamo uscire. Allora siamo già e non ancora. Viviamo questa dimensione, però questa dimensione del già ci deve riempire. Il Signore già ci dona di vivere con Lui, già ci dona la vita eterna, già ci dona se stesso, ecco la comunione, per riempirci di Lui, in modo che usciti dalla Chiesa, quel non ancora lo viviamo in una luce nuova, appunto perché noi siamo già, non viviamo come gli altri, non viviamo come gli altri, perché noi siamo già con Lui. La nostra vita è diversa, non può essere come quella degli altri, dove tutto si riduce qua giù, tutti i valori sono materiali, tutte le ricerche, tutti i disegni, tutti i progetti sono di qua giù. No, noi lo sappiamo che tutto questo è falso. L'uomo vive l'inganno di pensare che la sua vita è eterna. Lo sa che non è eterna, ma vive in questa illusione, questo inganno, perché vive appunto come se fosse eterno. Poi basta la morte di qualcuno, un piccolo mal di pancia che si ridimensiona subito, però la morte viene subito estromessa, no? Non si deve vedere, neanche ai nostri bambini si fanno vedere più i morti, no? Perché dice ci mettono paura, sì, proprio i nostri bambini che sono pieni di questi giochi, di questi videogiochi così terribili, poi hanno paura della morte, ma è che per loro la morte è un ciclo di videogame, no? Cioè 10 vite, 20 vite, ma se vedono la morte concreta capiscono che la vita non è un gioco, è che la vita te la giochi sul serio. Io mi ricordo quando eravamo bambini, quando moriva qualcuno, noi bambini sapevamo, ecco lì è morto uno, andiamo a trovarlo, andavamo lì, vedevamo il morto, dicevamo una preghiera e andavamo. Adesso, oh povero uomo, no? Ma noi che siamo già lì, perché ci portiamo Dio nel cuore, e allora per noi questi cieli nuovi e questa nuova terra significano una vita diversa qua giù. E Pietro lo dice, nell'attesa di questi eventi, nell'attesa di questo già che già voi vivete ma non ancora definitivamente, quando arriverà questo definitivamente, in questa attesa fate tutto in pace, senza colpa e senza macchia. Cioè, questo camminare verso il non ancora deve avere un'incidenza nella mia vita di qua giù. Non è possibile che quello che io spero, che dico di sperare, e io spero quello che è oggetto di fede, vedete, tra fede e speranza il contenuto è lo stesso. La speranza mi tende con il cuore verso ciò che la mia fede mi dice di credere, mi propone a credere. Allora, se io credo in qualche cosa, ma ci credo sul serio, la mia vita cambia. La mia vita cambia. Se io mi pongo un obiettivo serio, la mia vita cambia. Certamente. Se due ragazzi decidono di sposarsi e non sono sciocchi, la loro vita cambia, perché cominciano a programmare, a fare le cose in modo che sposandosi possono trovare la casa, possono trovare questo. Il progetto fa cambiare la vita, e il mio progetto sono i cieli nuovi e la terra nuova, che io possiedo già. E allora, in questa settimana facciamo una piccola verifica. Una piccola domanda nel mio momento di preghiera, che spero tutti abbiamo un momento di preghiera quotidiano, no? Magari la sera ci sediamo su una poltrona davanti a un'immagine o davanti alle stelle, facciamo una piccola verifica e ci chiediamo: ma in che misura incide nella mia quotidianità i cieli nuovi e la terra nuova? In che misura la mia vita? C'è qualcosa della mia giornata che mi dice che io sto attendendo questi cieli nuovi e questa terra nuova? E c'è qualcosa nella mia giornata che mi dice che io già ho l'esperienza, ho già l'esperienza di questi cieli nuovi e questa terra nuova, perché faccio la comunione la domenica? Allora, andare a vedere i segni della mia fede, i segni della mia speranza. E se segni ne dovessi vedere pochi, dire: Madonna mia, aiutami a fare in modo che la mia fede sia vera, sia concreta. Adesso abbiamo cantato, entrando, quel bel canto che si canta in Avvento, Maranatà, Maranatà. Vieni, Signore Gesù, ma l'ha cantata la lingua, l'ha cantata la testa, l'ha cantata il cuore. Noi, se non cantiamo con il cuore, è meglio che tacciamo. Ma Maranatà vuol dire: vieni, Signore, non domani, vieni ora, invadi la storia, renditi presente, vieni a chiuderla. È la mia preghiera, questa è la preghiera della Chiesa. E dice Pietro un'altra frase molto importante. Dice che noi affrettiamo la venuta del giorno del Signore. Dice: mentre aspettate e affrettate la venuta del Signore. Significa che le nostre preghiere, la preghiera della Chiesa, farà venire prima il Signore. Quale responsabilità che abbiamo nei confronti di questa venuta? Ci rende protagonisti, ci invita a pregare perché Lui possa venire prima. Ma la nostra preghiera sarà autentica, sarà piena, quando noi non avremo più paura di Lui. Finché avremo